Il marchese era un orso campagnuolo, aveva 32.000 lire di entrata, il matrimonio fu presto combinato. Lo sapevo, esclamò l'Armandi con un sorriso mordente quando le diedero la notizia. E soggiunse, forse per addolcire o spiegare quell'affermazione singolare, quel giovane ha la boss del matrimonio. La sera stessa, mentre stava per andarsene, disse ad Alberto: Ve l'avevo detto che avreste finito per sposarla voi, siete fatti l'uno per l'altra, e gli volse le spalle. Partendo non si accorse del saluto di lui e non gli rispose, ad un tratto tornando indietro e stendendogli la mano. A proposito, le mie felicitazioni, gli disse. Velleda amava moltissimo il suo fidanzato, ma l'amava come ella poteva amare, con molta riservatezza e un po' freddamente in apparenza. Alberto invidiava a lei l'inalterabile disinvoltura e il dominio di se stessa. L'elettricità di cui era carica l'anima ardente di lei celavasi sotto un esteriore glaciale e scoppiettava solamente in qualche lampo negli occhi o nella reticenza di un sorriso o in una stretta di mano più lunga del solito, mentre si separavano sull'uscio che metteva nel giardino. Quel pudore elegante aveva la sua leggiadria. La signora Manfredini sembrava la vera amante di Alberti, lo lisciava, lo carezzava, lo adulava se lo teneva attaccato ai panni e gli accordava l'onore di offrirle il braccio molto spesso, assai più spesso che egli non avrebbe desiderato. Qualcuno degli amici di casa sua aveva domandato quale delle due Manfredini sposasse il marchese Alberti. Il matrimonio era stato fissato per settembre, le signore Manfredini sarebbero andate in giugno a Livorno e Alberti doveva andarle a raggiungere dopo aver fatto una corsa per i suoi poderi e date le disposizioni per certi restauri che occorrevano ad una villetta sul lago di Como che lo zio Bartolomeo aveva salvato dal naufragio delle sostanze paterne e nella quale gli sposi dovevano andare a passare l'autunno. In quel tempo a Firenze non si parlava che d'un signore romano giunto di fresco, il quale s'era fatto vedere alle cascine in un superbo equipaggio. Il principe Don Ferdinando Metelliani era un omiciattolo 10 o 12 volte milionario che troneggiava dai quattro cuscini del suo phaeton come un Apollo brutto. La folla agitavasi al suo passaggio come uno sciame di formiche sorprese dal piede di un villano. Lo invidiava, lo ammirava, lo derideva, lo deificava. Tutti gli occhi volgevansi verso il suo cocchio lucente. Il nome di lui, la sua ricchezza, la sua età, i suoi vizi, correvano sulle bocche di tutti. Le più belle, le più schive, guardavano con maggiore attenzione che non sogliono accordare ad un semplice mortale. Cotesto scimmiotto che le fissava insolentemente e buffava loro il fumo in viso del suo avane, lo trovavano chic perché spingeva i suoi quattro cavalli sulla folla come se si sentisse abbastanza ricco per pagare le ossa che avrebbe rotto. Il padrone discendeva da quel patriziato romano che aveva 5 secoli di esistenza, allorquando la più antica nobiltà d'Europa arava la terra o serviva nelle sue legioni. Era ufficiale delle guardie nobili e cotesto soldato, discendente da una famiglia che aveva condotto alla vittoria parecchie generazioni dei padroni del mondo, s'era rifiutato a battersi in duello. Aveva 40 anni e aveva sciupati tutti i godimenti della vita. Ascoltava messa tutti i giorni, si comunicava 2 volte al mese, gettava l'oro sotto le ciabatte delle cortigiane e aveva fatto rinchiudere la sua unica sorella in un monastero per non darle una dote. Sopra tutto ciò, 2 milioni di scudi. Il principe Metelliani frequentava la migliore società di Firenze e aveva conosciuto la signora Manfredini all'ambasciata di Napoli. L'altera bellezza di Velleda aveva colpito il dissoluto patrizio e soltanto dinanzi a lei, che non gli volgeva uno sguardo, egli aveva chinato la testa pelata e superba e s'era incaponito con ostinazione da uomo onnipotente a far la corte alla sola donna che non la facesse a lui. La signorina Manfredini era troppo orgogliosa per accorgersene, e allorché vide la prima nube sulla fronte di Alberto, ella aggrottò il sopracciglio. Una volta che il principe s'era mostrato più galante del consueto, ella con un cenno impercettibile chiamò il suo fidanzato, che ronzava lì presso, e lo presentò a Don Ferdinando. Quei due uomini si scambiarono un saluto di antipatia cordiale. Ma la contessa Manfredini civettava col Metagliani in luogo della figliuola. Allorché entrava in una sala al braccio di lui o allorquando poteva presentarlo alle sue amiche, sembrava raggiante ed era arrivata a chiamarlo semplicemente Don Ferdinando. Don Ferdinando lasciava fare graziosamente. La figliuola, al contrario, conservava una serenità olimpica soltanto allorché le donne più nobili, più belle, più eleganti si abbassavano a mendicare l'attenzione di quell'omiciattolo che non sembrava curarsi d'altri all'infuori di lei. Le sue rosee narici si gonfiavano appena. Di tanto in tanto era distratta o pensierosa, qualche volta Alberto la sorprendeva fissando su di lui uno strano sguardo, come se lo vedesse per la prima volta. E stesse esaminando tacitamente. Essa non aveva mai voluto dirgliene il perché e finiva sempre motteggiandolo. Gli amici di casa Manfredini avevano combinato una gita e naturalmente la madre e la figlia erano della partita. Siccome Alberti, vivendo ancora da scapolo, non aveva che due cavalli, dei quali uno da sella, il principe Metelliani aveva messo la sua carrozza a disposizione delle signore Manfredini. Questa circostanza aveva fatto nascere un piccolo diverbio con Alberto, che era un po' geloso del principe, senza che volesse confessarlo, ma la contessa aveva spiegato nella lotta tutta la sua vanità di mondana, tutta la sua prepotenza di suocera e aveva vinto. Velleda si era acconciata alla vittoria con la superba indifferenza che le era particolare. Al ritorno, la lunga fila delle carrozze con in testa la sfolgorante Domon della Manfredini aveva fatto un giro per le cascine e allo svoltar del piazzone il principe era venuto al loro incontro a cavallo. Allorché Velleda, distesa mollemente sulla superba calèche, volse uno sguardo su quell'immensa piazza affollata e vide tutti gli occhi fissarsi sui magnifici cavalli, sulle ricche livree di quell'uomo che stava dinanzi a lei col cappello in mano, il seno le si gonfiò con violenza. Alberti ebbe il torto di congedarsi un po' bruscamente quella sera. Velleda gli aveva detto più freddamente del solito: «Avete un carattere singolare, davvero». Quando egli si allontanò, l'accompagnò con uno sguardo carico di pensieri, poi alzò leggermente le spalle. Il domani stavano per uscire in carrozza, carrozza da rimessa, e vedendo il suo fidanzato ancora imbronciato, Velleda gli disse ridendo mentre si abbottonava il guanto: «Orsù, sareste capace di ingelosirvi del Metagliani?» «No», rispose Alberto, con un po' di superbietta appunto da geloso. «Alla buon'ora», disse ella, ma non rise più.